Pronto?
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 Ciao fratelli, sono Angela.
Ciao Angela. Angela, che piacere di conoscervi, ciao.
Ciao, piacere ciao. Nostro, e vi vedo, che bei sorrisi che avete, vi abbraccio.
Beh, lei sì, io sono, lei è bella, io sono.
Non è vero.
No, siete okay. Entrambi dolci. Ciao Nicola, ciao Katia, sono Angela, siamo in diretta alla radio, tutti i fratelli vi salutano e pregheremo oggi tutti insieme.
Ah, grazie mille, un saluto a tutti i fratelli che sono lì con voi.
Guarda, io penso che la vostra domanda si applica a tanti genitori che vogliono fare qualcosa per proteggere i bebè, i bambini nati, perché certo che ogni genitore vuole questo per il suo bambino, quindi credo che la vostra domanda sarà utile a tanti nuovi genitori.
Certo, penso
allora,
proprio anche io.
Raccontateci di voi, fratelli.
Bene, dico qualcosa io, va bene?
Sì,
ok,
sì,
allora io sono italiano, ma vivo in Svizzera da ormai 10 anni, nella parte tedesca della Svizzera, e Caterina, cioè Katia, è russa, ma anche italiana, e siamo sposati dal 2018 ormai, abbiamo un bellissimo bimbo di 1 anno e 2 mesi che si chiama Rafael, l'abbiamo chiamato così perché non è casuale, c'è tutta una storia dietro di cui abbiamo parlato prima un po' prima con la vostra amica Dora.
Sì.
E in sostanza non abbiamo ancora battezzato Rafael perché abbiamo...
Ci stoppo un attimo qui perché Rafael vuol dire il Dio è guarito.
Lo sanno loro.
Sì, ma forse alcune persone che ci ascoltano
Lo
sanno.
No, non tutti lo sanno. Cioè il nome Raffaele significa Dio ha guarito?
Esatto, sì sì.
Rischiavamo di perderlo, c'era una probabilità elevata.
Grazie Gesù, quindi c'è un miracolo di guarigione qua.
Un miracolo, esattamente.
Dio vi benedica, ragazzi. Abbiate una buona cera, sembrate bene.
Grazie, grazie mille. È proprio un miracolo, abbiamo pregato tantissimo. Io sono, diciamo, ottimista di natura e anche in quei giorni quando i medici qui all'ospedale di Zugo, noi abitiamo in una città che si chiama Zugo, Zug, che è nella Svizzera centrale, ci hanno detto, sono tutti molto gentili e carini, però ci hanno detto che c'era la probabilità di perderlo piuttosto che
molto,
tenerlo.
Molto alta, sì sì.
Ecco, e francamente io ti ricordi, ti ho detto subito, non c'è problema, lui rimarrà qui con noi.
Sì, 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 ecco. È proprio anche per questo motivo penso che ognuno bambino viene benedetto subito dal momento di concepimento, perché il Dio è sempre con i bambini, anche dentro la pancia, non parliamo
pancia,
di
pancia, te lo dico io per scherzare.
Scusatemi, il sì, mio sì. Italiano non è perfetto.
No, no, parli bene.
No, neanche il mio, non ti preoccupare.
No, no, Katia. parli bene.
Grazie. E allora penso che per ottenere la benedizione non è necessario di battezzare un bimbo da subito, perché benedetto lo è già da subito, da quando è stato nato dentro la pancia. E abbiamo la prova di questa teoria, diciamo, ma questa teoria ha anche la prova nella Bibbia, perché c'è un posto dove si dice in un salmo, come si dice psalmo?
Salmo.
Salmo, che tu Dio mi guardavi, hai calcolato i miei giorni dal momento di concepimento. Allora, sì, vai avanti, scusa.
Okay. Ma guarda che sì, parli bene, parla pure.
Grazie, no, io ho già finito.
Ah, finito.
Sì, sì.
Ok, posso dire qualcosa io?
Sì, sì.
Ok,
sì, sì.
Ecco, sì, chiaramente noi siamo d'accordo su tante cose, però questa cosa del battesimo, io chiaramente sono italiano, quindi sono cresciuto con la classica cultura cattolica, e quindi so che tante cose non vanno bene, non funzionano nella Chiesa Cattolica, è per questo che da mesi, quando casualmente su YouTube ho visto, ho cominciato ad ascoltarvi, ho girato tutti i video YouTube a lei, ho cominciato a dire ascoltali, e mi trovo al 100% d'accordo su tutto quel che dite, a livello religioso, di attualità, veramente tutto. Però comunque il problema è che io rimango cattolico e dentro di me rimane quella cosa instillata che mi dice io ho un figlio a 14 mesi e non l'ho ancora battezzato. È un martello che, non dico tutti i giorni, ma quasi, è nella mia testa. Ecco, quindi, tra l'altro, essendo un miracolo, comunque, un miracolo la sua nascita, perché è stato veramente un vero e proprio dono di Dio la nascita di Rafael, temo anche di offendere qualcuno a non battezzarlo. sarà stupido, però è una paura che ho. Ecco, questa è un po' la nostra storia. Sì, sì, scusate che abbiamo il bimbo qua davanti, fa un po' di rumore.
Siete una bellissima famiglia. Guarda, grazie. Io non ho dubbi che già da ora, già da oggi, il Signore farà miracolo e sarete perfettamente in comunione, in unità. E comunque, guarda, non voglio prendere la parola, andate pure avanti, fratelli.
Sì, allora adesso dico un po' io, perché io leggo la Bibbia, la leggo e rileggo, e ci sono tanti posti dove si parla del battesimo, e in tutti questi posti si parla prima di confess the sins,
confessare i peccati.
Confessare i peccati e poi battezzarsi. In tanti posti. Allora si può concludere che il battesimo è un start per relazioni personali con Dio. Uno lascia i suoi peccati nel passato e col battesimo comincia la vita in Gesù, la vita pura, perché il Gesù ha preso tutti i nostri peccati a sé. E così è descritta la procedura, diciamo, nella Bibbia. Però per la tradizione cattolica, ma anche ortodossa, perché io sono stata battezzata quando ero la bimba, ma poi ho cominciato a studiare la Bibbia, di leggere, e ho visto che bisogna fare in altro modo. E allora, queste tradizioni provengono da vecchi tempi, quando i bambini morivano piccoli. E allora la gente aveva paura che non fanno in tempo di creare relazioni personali con Gesù, e così li battezzavano prima che morivano. È tutto qua. E così avete cominciato la vostra diretta da una storia molto bella, bellissima, a me è piaciuta, e io ho avuto queste esperienze anch'io nella mia vita. Ad esempio, una volta ho speso tutto il mio salario, veramente non c'era niente, e poi ha risultato che quel mese là non mi arrivava il salario perché mi hanno pagato in anticipo e io mi sono dimenticata, proprio ho speso tutto. In quel momento proprio il mio boss ha detto: va bene, adesso ti do il premio. Questa era la prima volta che lui mi ha mai dato la premia da anni. È così. Okay. Era un miracolo, va bene, ma sì, sono andata un po'.
Quindi il Signore ha provveduto.
Esatto. Bello. Di cosa parlavo prima?
Quindi tu, sì. Katia, tu non sei d'accordo con il battesimo del bambino da piccolo?
Esatto, perché bisogna fidarsi al Dio. Il Dio ci protegge da subito, dal momento che una persona nasce come due cellule nell'utero, da subito.
Ho capito, sì. Invece Nicola pensa che sarebbe una protezione più sicura battezzarlo subito.
Allora, esatto, io capisco chiaramente quello che dice lei, e non è che non capisco bene, sono anche in parte d'accordo, però rimane il fatto che io sono stato battezzato, lei è stata battezzata, tutti siamo stati battezzati da piccolo e lui no. Come mai lui no? È l'unico che non lo fa. Ecco, questo è una cosa, e poi mi rimane veramente il dubbio che qualcuno lassù si offenda se dopo che ha fatto il miracolo di farcelo nascere io non lo porto a battezzare. Ho anche questa forse paura stupida, ma ecco, non, è una cosa a cui penso molto. Ecco, adesso non dico che alla prima cosa negativa che gli capiterà, che per fortuna non è ancora capitata, darò la colpa a questo, però ci siamo quasi.
Il punto è che lassù nessuno potrebbe offendersi, perché nella Bibbia non c'è niente che dice di battezzare i bambini da subito. Allora non andiamo contro la parola del Dio, allora non c'è da offendersi, quello è il punto.
Quindi questo è il nostro grande dubbio, dilemma, ecco.
Sì, sì.
Come dicevo alla Dora, eccolo.
Ecco.
Eccolo, che bello, Raffaele sta sorridendo. Che bellissimo.
Come dicevo alla Dora, sì, che se uno non si fida al Dio, si fida più a qualche rituale più del Dio, Questo sarebbe un peccato.
Ok, io non lo vedo come un rituale, io lo vedo come un gesto di grande ringraziamento.
Ma la Bibbia dice di farlo in altro modo, tu lo sai. Tu
sì,
sai,
sì, certo.
Sai la cosa diversa.
No, per carità, è assolutamente vero. Però, ripeto, rimane il fatto che siamo tutti battezzati noi, tutti a parte lui.
Sì, sì, siamo...
Noi parliamo, esatto. Ma lui è l'unico non battezzato. Questo è il dato di fatto.
È vero.
E allora, comunque è il dato di fatto.
Sì, sì. Sì, forse lui sarà più sano e sicuro di noi, può essere. Che lui è più, ha delle relazioni più oneste con Dio.
Mm. Comunque sì. Era il nostro grande dilemma, era proprio questo.
Sì, no, abbiamo capito quello che Katia dice sulle scritture, che ci sono, che dicono di battezzarsi da grande. E tu, Nicola, che scritture hai sul tuo soggetto, quello di battezzare il bambino subito?
No, non ne ho nessuna. Non ne ho nessuna, assolutamente. Non, comunque, nel senso, è vero, mi sembra che ci sia anche un po' di confusione riguardo al tema del battesimo tra i cristiani. Per l'unica cosa che noto è che tutti lo battezzano subito, addirittura gli ortodossi immediatamente.
Sono in tanti riguardi, sono lontano dal Dio.
Sì, sì, certo. Però, guarda caso... Questa è una cosa comune a tutti i cristiani.
No, non tutti.
Bene.
Qui parliamo di tradizioni dei padri contro la parola del Dio. Come dice il Gesù, è meglio di non andare d'accordo con i padri, è meglio di fare quello che il Dio comanda.
Allora, però, quando Nicola ci ha scritto per la prima volta, ha detto: vi chiedo cortesemente di darmi un parere in base alla parola di Dio. Allora, fratello esatto. Giuseppe, voglio chiedere a te adesso se puoi darci la parola di Dio per capire bene cosa si deve fare con un bambino neonato. I genitori vogliono proteggerlo a tutti i costi. Cosa devono fare, battezzarlo o no?
Ma devo dire innanzitutto che sto bambino è super bellissimo, eh?
Sì, lo è.
Molto bello. Me lo fai
sì,
vedere?
Anche molto è anche molto tranquillo.
Oh, so
molto,
cute.
Molto, molto bello.
He's really cute, beautiful.
C'ha un bello sguardo profondo.
Bene.
Poi prima che finiamo lo vogliamo benedire, va bene?
Molto volentieri.
Grazie.
Va bene, allora se avete finito io posso dare un piccolo messaggio che ho pregato su di voi.
Grazie.
Grazie.
Siete
mille,
pronti?
Grazie da
sì.
Ecco. Vabbè, allora quello che voglio dire io su questa situazione è che praticamente è molto diffusa nel mondo la discussione tra il battesimo, appunto, è un grande argomento, è proprio battezzare i bambini appena nascono, no? Adesso lo Stato li vuole vaccinare appena nascono, è uscita la notizia che appena nascono li vogliono siringare, e questa è un'altra storia, non entriamo lì, insomma.
Noi siamo contro, del resto siamo un po' tutti delle stesse idee quando ci troviamo.
Sì,
no?
Comunque, voglio parlare del battesimo. Allora, io voglio dire questo. Cioè, tu dici, fratelli, tu scrivi, fratelli, vi chiedo di cortesemente dargli un parere in base alla parola, tu chiedi, in base alla parola di Dio, sono stanco di soffrire per questa situazione. Un caro abbraccio a tutti voi, Dio vi benedica, eccetera. Grazie. Allora, tu vuoi un parere in base alla parola di Dio. Guarda, hai detto una cosa giustissima, fratello.
Sì.
Ha detto che tu vuoi un parere in base alla parola. Ecco, così si ragiona. Bravo, Nicola. Finalmente un fratello che vuole risolvere le cose in base alla parola. Non è che ne troviamo molti, sai, che ci scrivono e ci dicono in base alla parola. No, a volte ci scrivono in base alla Chiesa evangelica, cattolica, mormonica. Sai, questi atteggiamenti non vanno molto lontano, perché alla fine la benedizione ricade su quelle famiglie che seguono la parola, non la mia religione o la tua. Allora, innanzitutto vogliamo benedire tuo figlio, Signore Gesù, benediciamo, Signora Raffaele, benedicelo, Signora, la benedizione, invochiamo tua benedizione su questo bambino. C'ha due genitori meravigliosi, Signore, tutti e due cristiani, benedicili, Signore. Se questo bambino crescerà sano, benedetto per la gloria di Dio. Sei di benedetto, Raffaele, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
La prima benedizione di Raffaele è che ha avuto due genitori come voi, credenti, gloria a Dio. State discutendo su dettagli, ma diciamo nell'insieme l'indirizzo che gli state dando, che gli darete, è buono, e questo il mio cuore si allarga di gioia per questo. Allora, io voglio dire questo, fratelli. Molto spesso questo è il problema nelle nostre chiese, vogliamo risolvere le cose in base alla religione e non alla parola. Quindi gloria a Dio che tu vuoi un parere in base alla parola. Le nostre religioni cristiane nel mondo oggi, abbiamo investigato e scoperto che sono 45.000 religioni cristiane nel mondo. E devo dire, come se ci fossero 45.000 avvocati, tutti che si interpretano la legge di Dio, la Bibbia, a loro modo. E tutti con lunghissime interpretazioni, spiegazioni, convinzioni, eccetera. Quindi ascoltarli sembra che tutti quanti hanno ragione. Non importa quale setta, denominazione, religione ascolti, hanno sempre ragione loro. Ma come dice il proverbio, la ragione si dà ai pazzi. Ma una chiesa che vuole essere vera, non falsa, seguirà la parola di Dio. Non seguiremo 45.000 diverse interpretazioni, seguiremo la parola di Dio.
Scusate, allora, la domanda è questa. Un piccolo problema tecnico.
Vado avanti o aspetto?
No, prego, vai,
ecco,
pure avanti.
Comunque questo è registrato, fratello. Lo potete ascoltare, sì, con calma, specialmente riferimenti delle scritture. Insomma, stavo dicendo, una chiesa, se vuole essere vera e non falsa, deve seguire la parola di Dio. Il problema, certo, è che ci sono decine di migliaia di religioni cristiane, è perché seguono il capo, seguono un apostolo, un pastore, un profeta o anche un falso profeta. Però solo chi segue la parola di Dio sotto la guida della bussola dello Spirito Santo, e allora va bene. La domanda è: quando è che aveva fatto il battesimo? Secondo me, in un certo senso, tu e tua moglie avete ragioni entrambi. Tu hai ragione che se volete potete tranquillamente battezzare il bambino come fanno nelle chiese tradizionali, però io direi non per immersione, perché diversi neonati sono morti.
Certo.
Sono ammalati in questo modo. Tua moglie però ha ragione, perché che dice davanti a Dio il battesimo dei neonati non conta niente. Va bene, qualcuno chiederà perché non conta niente. Perché battezzare il bambino appena nato, come lo stile cattolico che prendono, gli mettono un po' di acqua sulla fronte, non c'è niente di male, è come la circoncisione, chi vuole può farla. Però quando gli mettiamo, la carichiamo con significati dottrinali, lì allora può diventare un problema. Quando cominciamo a dire se non viene battezzato da bambino va all'inferno, cose così. Sant'Agostino, il grande padre della Chiesa Cattolica, lui diceva la storia, se due bambini gemelli nascono, lui diceva, uno viene battezzato nell'acqua, quell'altro muore prima del battesimo, il bambino che non viene battezzato va all'inferno. Ma secondo me Sant'Agostino non capiva niente di queste cose. Sant'Agostino, intelligentissimo, mille volte più di me, però di scritture non ci capiva molto, lui era un grande filosofo. Va bene, da nessuna parte dice nella Bibbia che se un bambino non è battezzato va all'inferno. Questa è una sparata religiosa. Quindi cerchiamo di essere meno religiosi e più scritturali. Quindi non c'è niente di male se vuoi battezzarlo un po' d'acqua sulla fronte, ma questo non è che aggiunge niente. Capito? Come dico sempre, se uno si fa battesimo dall'acqua, entra un fessacchiotto asciutto e esce un fessacchiotto bagnato. L'acqua oggi non dà più niente. Oggi è tutto Gesù, lo Spirito Santo. Allora non si può battezzare? Sì che puoi battezzare, puoi anche circoncidere se vuoi. Io non ci credo alla circoncisione, però se uno vuol farlo, perché alcuni dottori dicono che bisogna farlo per motivi di prevenire il cancro, bla bla, ma lo faccia. Ma non mi venga a dire che se non è circonciso o battezzato nell'acqua non è salvato.
Allora Giuseppe, cosa succede con i bambini piccoli, i bebè che muoiono, che sono battezzati o no? A parte questo, cosa succede con loro?
Quali bambini?
I bebè.
Se muoiono?
Sì.
E secondo te vanno all'inferno come Sant'Agostino?
Ma secondo me no, ma cosa dice, cosa dicono le scritture?
Appunto, parliamo delle scritture. I bambini saranno giudicati come tutti gli altri, dovranno crescere nel mondo dello spirito. Ci sono delle scritture come Primo Pietro 4:6 e
Primo Pietro 3:19 e 4:6.
Cosa dice? Che il Vangelo viene predicato anche ai morti quando non hanno avuto una possibilità. Allora, Primo Pietro 3:19, Primo Pietro 4:6. Va bene, e quelli che muoiono senza possibilità, come quelli che sono morti nelle bombe atomiche di Hiroshima, Nagasaki, i bambini che vengono abortiti da genitori impazziti, eccetera, questi bambini verranno nel mondo dello spirito e Dio darà una possibilità a loro come la dà a te, a me e niente di meno. Quindi non c'è nessun bambino che va a nessun inferno. Ora, il battesimo in acqua era solo un simbolo, una sostituzione, era un'ombra in attesa del vero battesimo, non quello di Giovanni nella sporca acqua del Giordano, ma il battesimo di Cristo nella pura acqua dello Spirito Santo. Matteo 3:11, Angela.
Sì. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco, diceva Giovanni Battista in Matteo 3:11.
Qui comunque sta dicendo che il Giovanni dice vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento. Cosa sta dicendo? Il mio battesimo in acqua non è sufficiente. Non è un battesimo di ravvedimento, ma in vista, perché arriverà il vero ravvedimento che è appunto nello Spirito Santo, di cui il battesimo nell'acqua, che era obbligatorio, sì, va bene, era solo un simbolo. Giovanni sta dicendo quindi che il ravvedimento nell'acqua terrena non ha il potere dell'acqua dello Spirito di Cristo, che è la sola acqua che può accettare di ricevere il nostro vero ravvedimento di vero cuore. Quindi il vero battesimo che conta adesso è quello dello Spirito, che lo Spirito Santo è Dio, Dio e Gesù è lo stesso.
Ma allora
lo Spirito Santo è Dio e Gesù sono lo stesso, la stessa persona.
Il battesimo in acqua non ti dà una protezione?
Dopo che è venuto il vero battesimo della Pentecoste, no. È come la circoncisione, che adesso Paolo dice chi si fa circoncidere si facesse anche castrare, perché non serve a niente. Va bene, cioè poi ci si può battezzare, non c'è problema, nessun problema. Giovanni stava dicendo questo. Il battesimo in acqua, in tanti casi, è solo una coreografia, una sceneggiata religiosa, come appunto Giovanni diceva a certi religiosi. Matteo 3, Angelina,
okay.
Ti prego,
sì.
7-12.
Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro, razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi, abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Matteo 3, da 7 a 12.
Allora, qui vediamo che Giovanni Battista rifiutava il battesimo. Non è che lo dava a tutti.
In acqua.
In acqua.
E diceva che quello dello Spirito Santo è quello importante.
Esatto. E allora diceva, il battesimo in acqua per voi farisei non è neanche un simbolo, state perdendo tempo, entrate nell'acqua farisei, impenitenti, non salvati, e uscite dall'acqua altrettanto farisei. Perché non venite mai a dire che voi siete farisei, giudei, cattolici o protestanti. Da queste pietre Dio può far sorgere figli ad Abramo, ai cattolici e ai protestanti. Da queste pietre. Dice, io, dice, dopo di me viene uno più forte. Egli, Gesù, vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Cosa vuol dire? Vuol dire che il battesimo nello Spirito Santo ci mette alla prova per vedere se siamo veramente salvati, se siamo finti salvati, se siamo veri cristiani coi frutti, se siamo falsi cristiani senza frutti, se siamo solo seduti in chiesa a scaldare una panca e se davanti al tribunale di Dio non avremo la salvezza, abbiamo vissuto tutta una vita da cattolici e da protestanti per niente. E nell'acqua ci può entrare qualunque ipocrita, battesimo nell'acqua per qualunque fariseo. Non c'è modo di sapere cosa accidenti sta succedendo nel suo cuore. Ci vuole il battesimo dello Spirito Santo e lì si vede. Le chiese, ci sono chiese cristiane che sono piene di gente che dicono di essere battezzate nello Spirito Santo. Io non lo so quanti di loro lo sono veramente, perché se non vedo i frutti, quali sono i frutti? I frutti sono scritti nel Vangelo, comandamenti di Gesù, ubbidienza ai comandamenti, seguire i comandamenti e portare i frutti. In mancanza di questi non possiamo sapere se sono veramente pentiti. Pentirsi nell'acqua, entri asciutto, esci bagnato, ma nello Spirito Santo devi portare frutti. Quanti oggi moderni farisei si battezzano solo per adempiere una cerimonia religiosa, chiamarsi e potersi chiamare onorevoli cattolici o evangelici ortodossi? Io direi tanti, cominciare dal Papa. Vabbè, ma anche tanti pastori protestanti, per l'amor di Dio, sono uguali al Papa.
Infatti le chiese sono piene di persone adulte battezzate in acqua, ma che non sono cambiate nel cuore. Cioè il battesimo in acqua non ha cambiato loro tanto. Ci sono anche quelli sinceri, veramente cambiati, ma ci sono tanti non cambiati.
Ma la differenza la vedi dei frutti.
Sì.
Guarda, il vero battesimo è solamente quello dello Spirito Santo, un battesimo di obbedienza, un battesimo di seguire Cristo nei fatti. Non solo nelle religioni degli uomini, dove basta una bustarella con quattro soldi di qualche fariseo moderno e allora il pastore li benedice nel nome del suo particolare Cristo, nel nome del suo Cristo religioso. Tu metti una busta con dei soldi in mano a un moderno fariseo, ti sorride, ti benedice e dice torna di nuovo, noi siamo qua. No, invece il battesimo dello Spirito Santo, dice Giovanni Battista, è un battesimo di fuoco. Non potete ingannare lo Spirito Santo. Allora Dio dice da queste pietre può far sorgere dei figli. Va bene, allora cerchiamo di essere figli e non pietre.
Sì, Katia.
Sono d'accordo su quello che veramente bisogna seguire lo Spirito Santo invece di rituali. Volevo solo aggiungere che ad esempio c'è un posto in Nuovo Testamento dove il Paolo parla con la Gentaglia, con pagani, Gentiles,
sì,
pagani.
Sì, pagani.
Loro chiedono allora cosa si fa per salvarsi e lui dice confessate dei peccati e fate il battesimo. Allora confessare i peccati fa una parte importante di battesimo e per farlo bisogna essere una persona adulta e consapevole e bisogna avere dei peccati che i bambini piccoli non ce l'hanno.
Sì. Eppure la vostra domanda è come mettere questo bambino sotto la protezione di Dio. E voglio dirvi quello che io ho notato qui nella nostra missione, perché Giuseppe e Deborah hanno sei figli e da piccoli li hanno cresciuto nella parola e certo volevano proteggerli a tutti i costi. E quello che io ho notato è che prima di tutto da piccoli hanno iniziato a insegnargli le cose di Gesù con cartoni animati, con film, con la Bibbia illustrata, parlare sempre di Gesù e al più presto pregare con loro per ricevere Gesù nel cuore, ricevere la salvezza. Anche a un anno, due anni, farli ricevere Gesù, ricevere la salvezza. E quella è la vera protezione. Non tanto seguire un rituale. E la cosa che io sono certa è che la fede dei genitori protegge il bambino. Perché i bambini sono indifesi, sono piccoli, non possono difendersi dal diavolo. Però la fede di Giuseppe e Deborah hanno protetto i figli da piccoli, finché sono cresciuti e fatto le loro scelte. Però da piccoli era la fede dei genitori in azione, in action, contro il diavolo. E funziona. Quindi se i genitori sono obbedienti al Signore, se camminano nella parola, se fanno tutto quello che possono per Gesù, il bambino è protetto.
Sì, sì. Amen. Infatti lo facciamo. Lui ce l'ha già dei suoi libretti.
Sì.
È veramente interessante che tra tutti i libri lui sceglie sempre questi. Mi porta quelli che parlano del Dio.
Sì, vero.
Amen, amen.
Amen, amen, amen. Allora, vedi, le religioni hanno fatto un idolo del battesimo nell'acqua. Prima c'era la circoncisione. Adesso gli idoli si chiamano protestantesimo, cattolicesimo, ma la Madonna e tutto il resto, il Papa, i pastori protestanti. E più attenzione mettiamo su queste cose, più mettiamo queste cose su un pedestallo, più diminuiamo Gesù. Invece qui c'è un esempio, Giovanni 3,30. Giovanni Battista dice: bisogna che lui cresce, lui Gesù, e io che diminuisco. Invece le religioni aumentano e Gesù diminuisce. Gesù è diventato come Buddha, come Confucio. La domenica, una predica così, una predica sì, che invece di Gesù ci metti Buddha, lo stesso, che Buddha predicava come le religioni di oggi. Tu ascolti il Papa e ascolti un buddista, è lo stesso, anzi il buddista predica meglio. Cioè, oggi hanno ridotto Gesù a una religione. Vai, ti siedi in chiesa, porti un po' di soldi, tutto a posto. Durante la settimana puoi vivere come un satanista, puoi vivere come un pervertito sessuale, puoi andare a casa a picchiare la moglie. Tu basta che vai in chiesa, porti 4 soldi, sei cattolico, sei protestante.
Sì.
Gloria a Dio. Guarda, gloria a Dio. Andiamo a Efesini capitolo 4, che c'è una bella scrittura, Angelina.
Ok. Sì.
Ci siamo?
Sì.
4, 3 al 6.
Sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.
Quanti battesimi?
Un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Efesini 4, versi 3 a 6.
Oggi c'è una grandissima ignoranza nelle chiese. Va bene? Mi dispiace dirlo. Qui leggono la Bibbia e non la capiscono. Qui c'è scritto, c'è un solo Signore, una fede, un battesimo. Se dice un battesimo non sono due. E sì. Qual è? Acqua o spirito? Gesù ha detto in Matteo 28, 20, dopo la resurrezione, ha detto andate e insegnate tutti i popoli e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non c'è acqua. L'acqua era solo fino alla Pentecoste, era solo fin quando è venuto lo Spirito Santo. L'acqua era un simbolo. Dice, ma Gesù è stato battezzato. Ma Gesù è stato circonciso, cosa vuol dire? Erano simboli. Dice, un Signore, una fede, un battesimo. Qual è? Acqua, spirito. Chiedere a questi religiosi che attingono potere, tutto il loro potere religioso, perché tu sei stato battezzato cattolico, morirai cattolico, tu morirai evangelica. Ma dove è scritto sta storia? Non esiste Gesù evangelico, Gesù cattolico. C'è Gesù, il Salvatore. Gloria a Dio. Questa è una cosa. Il battesimo dello Spirito Santo ci dà la libertà. L'acqua invece, l'acqua è una maniera che le religioni usano per dire sei stato battezzata luterana, cattolica, appartenere a questa religione. L'acqua non serve. Serve Gesù, Dio, Gesù e lo Spirito Santo. Non serve altro, e poi serve naturalmente leggere la parola, i comandamenti di Cristo e ubbidirli. Poi se vuoi riunirti con dei fratelli cattolici o protestanti in casa, perché io credo che le chiese edificio, io credo che sono anticristo, perché le chiese edificio dà potere a quello che è quello col diploma, che è responsabile delle finestre, degli scalini, delle colonne, delle pareti, delle panche. Quella non è chiesa, è un edificio, e io direi un edificio morto. La vera chiesa siete voi che vi riunite in casa, siete in tre, siete in sei, siete in nove, quella è la vera chiesa. Per 300 anni la Chiesa non si è mai riunita in edifici morti. Sono 300 anni. I primi tre secoli la Chiesa si riuniva solamente nelle case. Non costavano milioni di dollari di un edificio con le statue di Michelangelo. Non servono. Quello che serve, serve l'amore. Amare tua moglie, tuo marito, tuo fratello, amarsi tra di noi, mangiare insieme, fare la comunione insieme, andare a evangelizzare, ma senza organizzazioni che servono milioni di dollari. Vai in strada, quattro volantini nella tasca, noi li abbiamo sulla radio gratuiti, prendeteli, se no, se non vi piacciono, stampate, scriveteli voi. E andate a evangelizzare, è bello per la salute, sgranchirsi, esercizi fisici, mentre dice alle persone per le strade, Dio ti benedica, Gesù ti ama, qui c'è un bel volantino, se ti piace dallo agli amici, se non ti piace dallo ai nemici, ma insomma dai il messaggio. Gloria a Dio. Guarda, la vera Chiesa è una chiesa di chiese, il corpo di Cristo mondiale è fatto di tante chiesette, comunità, gruppi. Dio ama tutti, non è che la chiesa di qua è meglio di quella di là. Siamo tutti meritevoli d'inferno. Va bene? La vera chiesa è dove il papà rappresenta Dio, la mamma rappresenta lo Spirito Santo, i figli sono i discepoli. Infatti la nostra chiesa è composta da innumerevoli piccole comunità, la nostra Chiesa dello Spirito, siamo 127 nazioni, ed è composta da tante piccole comunità. E secondo me tutte le vere chiese sono così. Io mi auguro che siamo una vera chiesa, credo che lo siamo. Guarda, Angelina, vai a Galati 5, c'è una scrittura lì, va?
Okay.
1 a 3.
Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù.
Attenti alla schiavitù religiosa.
Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Galati 5, versi 1 a 3.
E come mai hanno smesso di circoncidere i bambini? Come mai? Perché è arrivata la circoncisione dello spirito, circoncisione cioè in Cristo.
Dal cuore.
Lo stesso è l'acqua. Innalzando l'acqua stiamo abbassando lo Spirito Santo. Innalzando il battesimo in acqua stiamo abbassando quello dello Spirito Santo. E ci sono chiese oggi che non si parla mai dello Spirito Santo. Ci sono chiese che magari pregano in lingue, ma dove sono i miracoli dello Spirito Santo? Dove sono il Vangelo predicato, dove sono le anime convertite? Più importante delle guarigioni fisiche, che le guarigioni fisiche importanti, ma sono secondarie. Quello che conta è che Cristo ha predicato, le anime sono salvate e convertite. Va bene. Poi, come la circoncisione, anche il battesimo dall'acqua, è una cosa così libera, chi la vuole fare la fa, ma non è assolutamente necessaria. Però se la legiferiamo, la obblighiamo, e allora questo ci riporta indietro alla legge di Giovanni Battista. Prima che Gesù venisse, prima che Gesù apparisse, c'era Giovanni Battista che battezzava in acqua. Vogliamo tornare a quel tempo? Vogliamo tornare a quell'era prima che Gesù è venuto?
No, no.
Giovanni Battista in un certo senso viveva nel Vecchio Testamento. È vissuto in entrambi. Ma per 6 mesi... lui ha predicato quando Gesù ancora non c'era a predicare. Era nel Vecchio Testamento.
Sì, sì.
Va bene. Però qualcuno mi dirà, ma i discepoli battezzavano anche loro in acqua. Ah sì? Andiamo a Giovanni 4, Angelina, vediamo come battezzavano.
Ok.
Verso 2 devi andare.
Sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli. Giovanni 4, verso 2.
E allora, i discepoli sì, perché ancora non c'era la Pentecoste, ma Gesù non battezzava perché lui era già stato pentecostato, altro che sul Giordano lui aveva ricevuto lo Spirito Santo. Allora, il vero battesimo non era ancora arrivato, la gente aveva bisogno di un simbolo, l'acqua.
Cioè questo era prima della risurrezione di Cristo.
prima della resurrezione, prima
come
della...
ancora al Vecchio Testamento, anche
sì,
qui.
Prima della venuta di Cristo come, sì, come sì, predicatore, come unto, come battezzato. Giovanni Battista già battezzava in acqua, ma questo è il Vecchio Testamento. Battesimo in acqua sembra che anche gli ebrei lo facevano con i convertiti. E allora, fratelli, battezziamo, circoncidiamo pure, d'accordo, non litigate, battezza il bambino se vuoi con un po' d'acqua, è una cosa, dipende da te. Ma non torniamo però al tempo di Giovanni Battista, prima di Gesù e prima della Pentecoste e prima che lo Spirito Santo fosse venuto, pensando che battezzandolo nell'acqua lui è salvato. Cerchiamo di tenere la fede della salvezza solamente in Cristo, solamente nello Spirito Santo, che l'acqua non ti dà niente. Adolfo Hitler era battezzato. Stalin era battezzato. Lenin anche. Lenin era ortodosso. Stalin mi pare che era cattolico, Hitler mi pare che era cattolico, e Mussolini senz'altro anche lui. Che gli ha fatto il battesimo questa gente?
Ma niente.
Sotto zero. Quello che ti salva è Gesù Cristo, è la fede in Lui, non la fede nell'acqua del rubinetto. Qui c'è una vasca da bagno, andiamo lì, 4 preghiere, 2 rosari e una preghiera pentecostale. Battezza, e poi che è successo? Esci fuori, cosa fai? Rimani lo stesso. Io ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo nel 73, era maggio 73, sono battezzato nello Spirito Santo. Ero già battezzato nell'acqua cattolica, perché mia madre e mio padre, atei tutti e due, mi hanno battezzato, perché così che la gente dicevano, oh, e allora mi hanno battezzato. Arrivato a 25 anni, mi sono battezzato nello Spirito Santo, mi ricordo ero in Toscana con dei fratelli lì, missionari, e c'è questo fratello americano che mi fa, vuoi essere battezzato? Ma serve? Fa, no, non serve, ma se vuoi, eravamo al mare, stavamo nuotando nel mare, e mi ha battezzato nel mare, ma io era già, mi pare, 6-8 mesi che già predicavo il Vangelo, ero già discepolo e già battezzato nello Spirito. Sono uscito dall'acqua lo stesso fessacchiotto di prima, non era cambiato niente, va bene? Oggi vediamo chiese di fratelli pentecostali che suonano le trombe, perché loro pregano in lingue, cioè cristiani dello Spirito Santo, ma tanti di loro, anche se pregano in lingue, sono rimasti all'età antidiluviana, dall'acqua sporca del Giordano, e noi gli vogliamo bene questi fratelli, ma questi fratelli sono nell'errore. Adesso siamo nell'era di Cristo, della vera Pentecoste, del vero Spirito Santo, dell'acqua pura dello Spirito. Leggiamo a Giovanni 7, guarda.
Giovanni 7?
7, 37 a 40.
Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò:
se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno.
Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Una parte dunque della gente, udite quelle parole, diceva: questi è davvero il profeta. Giovanni 7, 37 a 40.
Sì, è come ringraziamento, l'hanno crocifisso.
Ah.
Oh, Dio ci aiuti a capire. Cerchiamo di non crocifiggere questa verità.
Se il battesimo dello Spirito è quello vero, c'è solo un battesimo ed è quello che veramente ti protegge, quale è l'età giusta per pregare con un bambino per ricevere lo Spirito Santo?
Ma l'età giusta, come ho fatto io con i miei figli, cioè 6 figli, quando è che li ho battezzati nello Spirito Santo?
Al più presto.
Appena erano pronti. Appena erano pronti li ho battezzati nello Spirito Santo, però diciamo, saranno i frutti a dimostrare se l'hanno ricevuto sul serio oppure no. Io credo che l'hanno ricevuto, va bene, e quelli di loro che stanno evangelizzando si vedono i frutti, va bene. E la salvezza di Gesù, cioè non è che aspettare che una chiesa mi viene a dire a 9 anni, a 11 anni, a 13 anni, la conferma, ma figo, la cresima, ma figurati, non ci sono nella Bibbia tutte queste cresime e prima comunione, non ci sono nella Bibbia. Sì, sono belle cerimonie, fanno il regalino, si va a mangiare al ristorante, d'accordo, ma non ci sono nella Bibbia. Allora, i miei bambini hanno tutti quanti pregato per ricevere Gesù e l'abbiamo visto con i frutti, tutti sotto i 4 anni, tutti hanno pregato e si sono salvati, abbiamo visto dei frutti, sono cambiati.
Sì, sì.
Va bene?
Sì.
Guarda, andiamo a Primo Corinzi 2, perché qua chi vuole capire capisca e chi vuole seguire le religioni degli uomini lo faccia. E non sto parlando solamente a te, fratello, Nicola e Katia, sto parlando, io ho fratelli in tutto il mondo, quindi dico cose che non sono necessariamente per voi, capito? Perché vedo che voi siete molto attenti, però ci sono persone che ci seguono e lo fanno a mezzo cuore, va bene? Sono mezzo cristiani e mezzo cattolici, mezzo cristiani e mezzo protestanti. È così, caro mio, Gesù non è protestante o cattolico, no. Gesù è Dio, è Salvatore. Fratello Giuseppe, vuol dire che non si può andare nella chiesa cattolica protestante? Certo, potete fare quello che volete, però attenzione che non vi fanno togliere gli occhi da Gesù, che l'autorità finale non diventa pastore la sua interpretazione, invece della parola. Io spero che quello che sto facendo ogni volta che parlo, ogni volta che predico, spero che sto facendo quello, che l'autorità va alle scritture, va a Gesù, a lui, non a me. Io sono un cretino, non vi preoccupate di me, non è me che dovete fare contenti. La parola. Primo Corinzi, ce l'hai?
Sì.
2, 9 a 10, per cortesia.
Ma come è scritto, le cose che occhio non vide, che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano.
E a noi Dio?
A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Primo Corinzi 2, versi 9 e 10.
Non è che dice Dio ce l'ha rivelato tramite l'acqua. L'acqua non ci dà niente. Ma Giovanni Battista ha detto che io vi battezzo in vista del ravvedimento che deve venire, perché nell'acqua non si è mai salvato nessuno, nell'acqua di Giovanni Battista. Va bene, allora significa che nessuna chiesa può rivelarci queste verità, ma solo lo Spirito Santo e chi di noi, attraverso i quali lo Spirito Santo parla ed opera. Ma io vedo che troppe chiese oggi fanno un sacco di bacano con l'acqua e questa praticamente fa abbassare lo Spirito Santo e innalzano l'acqua. Il contrario. Giovanni 3,30 dice io devo diminuire e lui, Gesù, aumentare. E invece mettendo il battesimo dall'acqua su un piedestallo stiamo abbassando lo Spirito Santo. Chi vuole essere battezzato nell'acqua dobbiamo dirgli questo, ascolta. Se sei battezzato nell'acqua, io ti posso anche battezzare, però ti avverto, non ti cambierà niente. Devi svegliarti e andare dallo Spirito Santo. Prega, digiuna, disperati. Non puoi vivere senza battesimo dello Spirito Santo, perché senza battesimo dello Spirito Santo non puoi andare a evangelizzare. Vai a evangelizzare, sì, ma non è con la potenza dello Spirito. Preghi per gli ammalati, sì, ma non guariscono. Cerchi di capire le profezie, ma non le capisci. Allora, Primo Corinzi 2, Angelina, chiudiamo.
Ok.
11 a 15, così nessuno conosce?
Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio.
E adesso noi?
Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate.
E noi non ne parliamo
con parole
insegnate dalla sapienza umana, ma
insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali.
Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio. Perché?
Perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente.
E l'uomo spirituale invece?
Giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Primo Corinzi 2, da 11 a 15.
E allora, se siamo spirituali, attenzione, questo vuol dire Spirito Santo qui, e allora comprendiamo tutto quello che dobbiamo comprendere. Qualunque cosa nella Bibbia, nella profezia che dobbiamo comprendere, lo Spirito Santo ce le farà comprendere. Se qualcosa ancora non comprendiamo, vuol dire che le stiamo comprendendo, le comprenderemo. E va bene, quindi cerchiamo di essere uomini spirituali e non acquatici e non battesimi dall'acqua. Perché uno è il battesimo, Efesini 4, c'è solo un battesimo. un battesimo ed è quello dello Spirito Santo, perché Paolo dice c'è un Dio, un Salvatore e un battesimo. Quindi vuol dire che quello dall'acqua lo potete cancellare dai vostri libri dottrinali. Paolo lo ha cancellato in Efesini 4, nella sua lista, una lista lunga, l'ha cancellato. Non c'è più. Ma è proibito? No, ma tranquillamente puoi farlo, tranquillo. Puoi fare anche la circoncisione, non succede niente. Però attenzione a non predicare bugie. Non mi venire a dire che se non sono circonciso e non sono salvato o battezzato nell'acqua. Io direi adesso.
Allora,
di...
una cosa voglio chiedere: sì. I bambini da piccoli battezzati in acqua non sono più protetti da quelli non battezzati?
In nessun modo.
Ah no.
Ma ti ho detto che Hitler era battezzato.
Ah.
Stalin, Lenin, chi manca alla lista? Tutti gli anticristi americani. Sono
allora, la protezione di un bambino, da quello che io vedo...
Biden è battezzato nell'acqua.
Eh sì, la protezione di un bambino è nel genitore. È il genitore che prega per il bambino ammalato e ha autorità sopra il diavolo, con la sua fede guarisce il bambino. È il genitore che protegge il bambino dagli insegnamenti dannosi nelle scuole sbagliate. È il genitore che protegge il bambino dall'internet e le tentazioni su internet. È il genitore che è la protezione del bambino.
Certo.
Con la sua fede lo insegna nel modo giusto, lo protegge.
Poi quando il bambino arriverà a una certa età, che potrà scegliere se vuole Gesù oppure no, e allora potrà scegliere di ricevere Gesù. Di solito i figli dei cristiani ricevono Gesù se i genitori si danno una mossa.
Sì, sì.
Cioè, bambini piccolini, è bellissimo comprare una Bibbia illustrata, spiegargliela, vedi questo qua? Questo qui è Gesù,
sì.
Lo vedi crocifisso, lo vedi che è risorto? Sai perché è morto sulla croce? Per i nostri peccati. Se noi riceviamo Gesù, ti ricordi che ha preso una punizione l'altro giorno perché questo e questo? Ecco, Gesù paga per quello, capito?
Sì, sì.
Allora, fratelli, se non avete altre domande, io pregherei per il battesimo dello Spirito Santo. Se volete partecipare, io pregherei per voi, certo, e con tutti i fratelli che ascoltano, per ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Non è che dipenda da me, perché sennò io lo darei a tutti. Il battesimo dello Spirito Santo dipende dal vostro cuore, dipende da quanto siete sinceri, dipende da quanto amate Gesù. Se non avete domande, io pregherei per il battesimo per voi, per lo Spirito Santo e protezione sul bambino.
Sì, molto volentieri, siccome domande ne avrei troppe, ma anche su tante altre cose, è meglio pregare, perché chissà quante cose avrete da fare.
E Katia?
Sì, no, niente domande, grazie tanto.
Allora, volete pregare per il battesimo dello Spirito Santo?
Sì.
Ok, andiamo, adesso siete pronti?
Sì.
Sì, abbiamo anche il bimbo.
Ok, va bene. Chiudete gli occhi, fratelli. Grazie, Signore, ti benedico, Signore, per questa chance che ci hai dato oggi, Signore, di poter conversare e benedire Nicola, Cati e Raffaele, Signore. Sono una famiglia meravigliosa, Signore, posso vedere che ti amano, posso vedere che appartengono a te, Signore. Cattolici, evangelici, tu ami tutti, Signore. Sono solo le religioni che fanno un sacco di chiasso e confusione, ma tu ami tutti, Gesù, indipendentemente da come siamo cresciuti. Confido adesso che il Signore Raffaele è sotto la tua protezione, che già lo era prima, ma adesso lo annunciamo ufficialmente, Signore. E anche Nicola e Katia, Signore, sono qui per ricevere il battesimo Spirito Santo. Signore, tu vedi i loro cuori, Signore. E allora, se volete pregare, fratelli, pregate insieme a me. Signore Gesù,
Signore Gesù,
Signore Gesù,
apro il mio cuore,
apro il mio cuore,
apro il mio cuore,
prego di battezzarmi nel tuo Spirito Santo,
prego di battezzarmi nel tuo Spirito Santo,
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
un battesimo di pace,
battesimo di pace,
di amore,
amore,
di amore,
di forza,
di forza,
di fede,
di fede,
nel nome di Gesù Cristo,
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. E protezione su Raffaele, Gesù.
E protezione su Raffaele,
alleluia.
Gesù.
Fratelli, vi amo tanto, datevi un abbraccio.
Grazie.
Alleluia, siete una coppia meravigliosa. E voletevi grazie tanto bene. E pensate a Gesù e qualunque problema andate alla parola, come avete fatto oggi con me, sempre così, fratelli. E che la parola sia l'ultima autorità nella vostra vita, nella vostra fede, nella vostra religione, sempre alla parola. Perché Geremia 17,5 dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Quindi confidate nella parola, confidate in Gesù. Perché gli uomini, non possiamo fidarci di nessun uomo, io non mi fido di me stesso. Dobbiamo confidare nella parola e che sia la parola di Dio l'ultima autorità. Io ho finito, fratelli, Dio vi benedica.
Grazie.
Dio benedica anche a voi, sì, anche sì, a voi tutti,
anche
grazie,
voi tutti,
grazie
sì,
mille
sì,
davvero.
Amen. Noi ci diamo del tu di solito, perché qui diamo del tu anche a Dio, quindi anche tra di noi forse.
Sì.
Va bene, bene, se non avete altre domande io passo e chiudo.
Grazie.
Sì, no, io ne ho tante su altri argomenti.
Dio,
ma
Dio vi benedica.
Sì, sì. Scrivi Nicola, scrivi la domanda.
Il bambino è bellissimo, e bellissima è la benedizione di Dio su di lui e sulla vostra famiglia. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Crescete forti, fratelli, avanti così, per Gesù. Ciao, Dio vi benedica.
Ci sentiremo presto. Ciao a tutti.
Okay.
Sì, ciao.
Okay.
Ci fa piacere, fratelli. Ciao. Siete dolci, vi amiamo, vi abbracciamo. Scriveteci, ci fa piacere.
Anche no.
Amen.
Anche me.
Ciao, ciao, fratelli. Ciao.
Alleluia. Questi qua sono una famiglia molto ispirante.
Gloria a Dio.
Allora, Angela, io passerei il microfono a te.
Sì, allora. Mettiamo un canto, così ci riorganizziamo un po'.
Così prendiamo fiato anche.
Sì, pensiamo, abbiamo tempo per le domande o facciamo dopo?
E poi devo dare
facciamo
anche un intervallo ai fratelli, no?
Ah, ecco.
Magari devono correre di corsa a fare un tè.
Sì, 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 poi devo vedere
ragazzi
i messaggi che hanno scritto. Sì, facciamo una pausa, mettiamo il canto Speranza dal gruppo Zigani.
Difficile per me star lontano da te, non riuscire neanche più a dormire. Questo giorno io mi dono a te, voglio amarti col mio cuore, al tuo fianco voglio stare.
Io sono qui, aspettando e sperando sempre di ritornare.
Poter così ricominciare una vita nuova. vivo aspettando il momento.